Svizzera. Rete 2.
Ed eccoci a parlare di territorio ticinese, di paesaggio, di periferie, un idillio rurale che nel tempo si è modificato. Questo è l'argomento della puntata di Moby Dick di quest'oggi, curata da Cristina Foglia e Maria Rosa Mancuso, che ospiteranno Benedetto Antonini, che insomma da lungo tempo si occupa di appunto urbanistica al Politecnico di Milano, Gianni Biondillo, architetto e scrittore, che ha per corso a piedi la tangenziale intorno a Milano, e Ivo Durisch, coordinatore del movimento Cittadini per il Territorio.
Senza di mai lasciato e senza pianti. Devo di ciò accorarmi? Tu non piangevi perché avevi tanti, tanti baci da darmi. Durano sì certe amorose intese quanto una vita e più. Io so un amore che ha durato un mese e vero amore fu.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Una produzione di Roberto Antonini.
Moby Dick, che comincia come di consueto con una poesia, abbiamo scelto assieme a Cristina Foglia, che condurrà con me questa puntata. Io sono Maria Rosa Mancuso. Abbiamo scelto L'addio di Umberto Saba, poeta triestino grandissimo, e anche, mi piace ricordare, Ernesto, che è il suo romanzo che quando uscì diede scandalo. Ma io credo che una lingua italiana come quella di Saba è difficile da trovare.
Buongiorno anche da me, Cristina Foglia. Paesaggi e periferie è l'argomento di oggi, ma naturalmente ci saranno anche gli appuntamenti fissi con la musica, la scelta di Pietro Antonini, che oggi ci parlerà di un direttore d'orchestra olandese, Frans Bruggen, e poi ci saranno le rubriche Il mondo dei media, l'immagine della settimana e per finire anche il nostro quiz. E un altro momento interessante sono sempre le scelte musicali dei nostri ospiti. Vediamoli subito i nostri ospiti, che sono
Benedetto Antonini, una lunga carriera nei dipartimenti cantonali dell'ambiente e del territorio, ha insegnato al Politecnico di Milano e si è occupato di progettualità a livello cantonale, possiamo dire così.
Gianni Biondillo è architetto e scrittore, insieme a Michele Monina ha percorso a piedi, una bella impresa, la tangenziale intorno a Milano. I suoi gialli hanno per protagonista l'ispettore Ferraro, escono da Guanda e caldo caldo di stampa è appena uscito un altro libro che si intitola L'Africa non esiste.
Terzo ospite, Ivo Durisch, coordinatore del movimento Cittadini per il Territorio. Sono tre ospiti che arrivano da tre luoghi diversi. Il più lontano è Gianni Biondillo, che è arrivato da Milano. E gli altri da dove sono arrivati? Cominciamo così. Ivo Durisch, da dove arriva?
Ma arrivo dal Mendrisiotto, un territorio, per andare subito in tema, abbastanza martoriato, specificatamente da Riva San Vitale.
In treno o in auto?
Sono arrivato in auto.
Questo era esattamente il gioco che volevamo fare con i nostri ospiti, chiedere a ognuno di loro una descrizione del paesaggio che ha attraversato per venire fin qui. Benedetto Antonini.
Beh, io sono venuto in auto, colpevolmente in auto, da Muzzano, quindi circa 1,5 chilometri da qua. Io l'ho fotografato questo percorso, è uno degli esercizi che faccio sovente per me e per gli altri, quello di fotografare passo dopo passo il percorso, per esempio il percorso da Muzzano a Lugano, che è bellissimo.
Nel tempo lei fa questo lavoro per vedere le mutazioni?
Quando mi capita, quando voglio fare una passeggiata, quando vedo che ci sono queste luci molto specifiche del Canton Ticino, così brillanti, e allora il cuore vibra e prendo, se ho la macchina fotografica tanto meglio, altrimenti anche il telefonino.
Gianni Biondillo invece arriva da Milano, abbiamo ricordato il suo viaggio psicogeografico con Michele Monina, le tangenziali, un posto dove nessuno penserebbe mai di camminare, se ha visto Milano, e invece Gianni Biondillo ci è riuscito e ne ha ricavato anche un bellissimo libro. Che cosa ha visto da Milano a qua?
Beh, io sono venuto inevitabilmente in treno, dico inevitabilmente perché io non ho neanche la patente, quindi non ho alternative, o il treno o l'autostop, insomma, o a piedi. Ho fatto anche questo, devo dire, raccontavo mentre iniziava questa trasmissione che ho fatto a piedi da Riva San Vitale fino al Lago di Como con un gruppo di studenti dell'Accademia di Mendrisio. Insomma, mi diverto molto a fare queste operazioni appunto di psicogeografia. Il paesaggio che ho visto ovviamente è un paesaggio estremamente antropizzato, scusate la parolaccia. Tutto quello che noi spesso chiamiamo natura non è naturale, tutto quello che noi vediamo da Milano fino a Lugano è una realtà del paesaggio europeo chiaramente marcata, disegnata dall'uomo in ogni suo piccolo meandro, e questo è secondo me anche molto interessante. Non bisogna essere necessariamente negativi, bisogna capire come si possa gestire tutto ciò.
Avremo modo di parlarne. Il nostro Moby Dick comincia quasi sempre con una panoramica dei fatti della settimana che voi siete chiamati a commentare, dunque la nostra copertina.
La memoria, il dolore, ma anche la rivendicazione di una verità completa e le accuse alla comunità internazionale e alla Francia in particolare. Lo stadio di Kigali in Ruanda è stato il teatro di una commemorazione catartica del genocidio che 20 anni fa sterminò quasi 1 milione di persone.
Liechtenstein est traumatisé par l'événement. Un homme de 48 ans a été abattu dans le garage souterrain d'une banque. L'auteur présumé est connu dans la région. Il est en lutte contre l'État et les banques de la principauté.
Kiev lancia l'out-out ai filorussi che protestano nella parte orientale dell'Ucraina. Il ministro dell'interno Avakov dà 48 ore di tempo per mettere fine ai disordini. Se la politica di conciliazione con i militanti separatisti dovesse fallire, si passerà all'uso della forza.
Il Ballenberg chiede sostegno. Il museo all'aperto della Svizzera rurale in difficoltà finanziaria. La politica corre in aiuto.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le collège de l'Élysée à Lausanne est endeuillé par le drame survenu à Rome. Un collégien de 16 ans a été tué au cours du voyage scolaire. Selon les premiers éléments d'enquête, il aurait été en train de jouer avec des couteaux dans la chambre.
L'anno scorso il mercato del bio svizzero ha superato per la prima volta i 2 miliardi di fatturato e a crescere sono state anche il numero di aziende e di superfici coltivate.
Servizi sociali a Berlusconi, dopo il sì della procura, ora tocca al tribunale di sorveglianza la decisione finale, da 5 giorni a 2 settimane, esclusa la detenzione domiciliare.
E dunque era questa la nostra copertina, dunque il Ruanda in apertura con questo anniversario del terribile genocidio, la storia bruttissima del ragazzo ucciso in passeggiata scolastica e poi per le notizie svizzere che riguardano un pochino il nostro argomento, questa crescita della vendita dei prodotti biologici, dunque una maggiore terra coltivata nel biologico. E anche il Ballenberg che chiede più soldi per essere conservato. Da chi vogliamo cominciare? Benedetto Antonini, cosa scegli?
C'è l'imbarazzo della scelta. Mi voglio parlare del caso di Liechtenstein più che altro, perché ho l'impressione che poteva finire solo così. Chi ha letto Il cassiere di Saddam sa che succedono delle cose nel nostro paese, in Svizzera, Ticino, Lugano, e anche con appoggio a Liechtenstein, che poi possono portare anche a questi accessi. Parlo del mondo finanziario, evidentemente.
Ivo Duriš?
Ma sceglierei la questione del Ruanda, nel senso che nella mia storia personale mi ha sempre impressionato questa violenza che c'è in Africa, purtroppo, da come leggo io la realtà internazionale, è anche fomentata un po' da chi come noi, come l'Europa, l'America, detiene un po' il potere del mondo, per cui ecco, diciamo che lì dove ci sono molte risorse in materia prima invece c'è una violenza inaudita proprio per in qualche modo sottrarre queste materie prime, per cui mi ha sempre colpito proprio e fatto dispiacere questi genocidi, queste guerre.
Gianni Biondillo, sta per uscire il suo libro L'Africa non esiste, quindi immagino che anche a lei ha colpito la stessa notizia che ha colpito Ivo Duris, a me incuriosisce anche perché l'Africa non esiste.
Ma l'Africa non esiste perché soprattutto l'idea che si possa parlare di un continente di tali dimensioni, per capirci, partire dalla Città del Capo e arrivare a Tunisi è come partire dal Portogallo e arrivare in Cina, questa è la distanza. E pensare quindi che l'Africa sia tutta un'unica entità omogenea è folle. In realtà è un continente smisurato, fuori proprio dalle dimensioni, non riusciamo a comprenderlo, e incredibilmente contraddittorio. Io ho incontrato realtà che potrebbero appartenere all'immaginario collettivo, il villaggio, le danze tribali, tutto quello che vi pare piace, ma anche grattacieli. L'invasione della Cina è un straordinario continente nelle mani della nuova ricchezza che viene dall'Oriente. L'Africa non guarda più verso l'Europa e verso il suo passato coloniale, ma guarda verso la Cina, appunto. E andare in paesi come mi è capitato, ad esempio l'Etiopia, dove tutte queste contraddizioni possono apparire nell'arco di pochi passi, è molto molto interessante. Poi soprattutto non dobbiamo dimenticarci che l'Africa è qua dietro, cioè il Mediterraneo è una pozza, ci divide dall'Africa, non un oceano smisurato, non è Marte. E quindi tutte le persone che vengono, magari scappando appunto dalle carestie, dalle guerre, da tutti i problemi che si portano dietro, sono persone che scappano da una realtà che noi fingiamo di non conoscere. Quindi dopo 20 anni ricordarci quello che è successo in Ruanda, secondo me è molto importante, perché in quel momento l'Occidente e l'Europa ha voltato le spalle a una tragedia annunciata.
Max Frisch scrive: l'uomo nell'Olocene parla nel Ticino, quindi ce ne stiamo tornando un pochino a casa nostra. E uno dei brani che mi ha più colpito è quando lui dice, questo è un Ticino di fantasia, ma che è anche poi un Ticino storicamente radicato, dice: ultimamente esiste il ritiro della spazzatura. Ancora di recente gettavano semplicemente i loro rifiuti giù dal pendio, accanto alla chiesa. Bottiglie, stracci, barattoli, vecchie scarpe, scatole, padelle, calze. Sicché questo quello stava appeso nei cespugli. Ecco, sembrano passati secoli da questo Ticino e sembrano passati secoli anche dalla canzone di Enzo Iannacci che adesso ascoltiamo.
Quel che sono recitabile è una storia vera, e anche le maestavonde di de no, e se riconosce vicino alla breda, le l'era de rugulet e lui su no. Un dì lui l'aveva menata a vedere la ferra, la gheva un vestidin color de trasù, disse: vorrei un craffen, non ho moneta. Pronti, il grande schili e la vista più. Andavano con rete, il cercavo il sadare. Girava per la corete, il busava me strasce. No, 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 non mi lasciare. No, 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Triste un mattino d'aprile senza l'amore. Guerra venuta anche ai menti da negare. La due navili, le più seneghere, due i barconi potenno arrivare. E l'era bel fermotte, giù un quarto d'ora, l'era passata anche l'ora d'entrata in bra. Mi credi che ama sampo di pensaxura, desvota i miei deschili, poi si vedrà. Andavano con le del cercavo se da me, girava per la corrente, il busava me strasce. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Na 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 non mi lasciare.
I deschili, le 10.000 lire di Enzo Iannacci, ancora con una voce molto giovanile, squillante. È un omaggio a Milano, è un omaggio anche un po' a Gianni Biondillo che viene da Milano oggi. è anche un po' una nostalgia di un paesaggio urbano che è cambiato moltissimo da quegli anni. E proprio lo spunto di questa trasmissione ci è stato dato da un articolo di Renzo Piano apparso sul Sole 24 Ore, una tesi che tra l'altro l'architetto aveva già sostenuto nella trasmissione di Fabio Fazio tempo fa. In sostanza Piano si appella ai giovani architetti che secondo lui dovrebbero ricucire le periferie, queste erano le sue parole, periferie che sono il luogo in cui sempre di più si abita, perché i centri storici sono occupati soprattutto da uffici ed è nelle periferie che va costruita la vita sociale, gli spazi pubblici, è lì che deve diventare, ci vuole più civiltà, dice Renzo Piano, e va costruita una vita che è fatta anche di spazi pubblici, di viali, di luoghi di incontro. Purtroppo siamo ancora lontani da tutto ciò e non solamente in Italia, basta guardare anche le nostre cittadine come si stanno sviluppando. Solo il 10% della popolazione vive in città, il resto vive in periferia, dunque, e noi partiamo da qui, proprio da queste considerazioni, per un primo giro di opinioni sulla questa che vogliamo chiamare una scommessa per il futuro, forse una città Ticino, forse anche da definire. Benedetto Antonini.
Ma lei mi provoca necessariamente. Città Ticino è un termine che è stato introdotto da un geografo, da Tazio Bottinelli, purtroppo scomparso il dicembre scorso, che era una persona con grande fantasia oltre che grande cultura. Sì, in effetti noi viviamo tutti in città adesso, non solo statisticamente, perché ormai più della metà della popolazione del mondo abita nelle città. In Ticino adesso, poi con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri di Altransit, i poli degli agglomerati del Canton Ticino saranno talmente vicini che potremmo dire praticamente sono quartieri della stessa città, e questo già nell'82 l'abbiamo scritto nel primo piano direttore del Canton Ticino. Poi ci sono voluti decenni per realizzare questo asse di trasporto che è così importante, così direi rivoluzionario in fondo per le nozioni di spazio e di tempo del nostro cantone. Il problema sarà quello di resistere un po' alle spinte, alle fughe in avanti che stanno arrivando e sono già in atto da parte di chi il territorio lo considera una merce e lo sta mercificando in una maniera assolutamente insulsa. Oggi noi stiamo trattando il territorio vendendo e costruendo male, perché costruiamo anche molto costoso, e quindi costruiamo per un pubblico che non è in grado di comprare, quindi costruiamo per una domanda assolutamente artificiale che viene da fuori.
Gianni Biondillo, io non svelo un segreto se dico che Gianni Biondillo è un po' inseguito, ossessionato dalle periferie, perché essendo nato a Quarto Giaro, ogni volta che succede qualcosa in periferia è lo scrittore di competenza. Questo lo volevo ricordare a chi ci ascolta. Avevo visto cenni di assenso mentre parlava Benedetto Antonini.
Ma sì, in realtà dobbiamo fare un salto di paradigma. Io quando, persino Renzo Piano, che è un uomo di straordinaria intelligenza e cultura, casca ancora dentro tutto un vocabolario che appartiene davvero al secolo scorso, proprio come la canzone di Iannacci. Sembra passato un secolo, hai detto. Sì, è passato un millennio, perché quella canzone veniva cantata nel millennio scorso. È cambiato tutto. Pensare a ragionare ancora con termini come centro, periferia, città, campagna, e ragionare ancora con un armamentario, con un vocabolario che non ha più significato oggi. Pensare che Milano termini nei suoi stretti confini comunali, e quindi è una città di 1.200.000 abitanti, e non aver capito che ormai Milano è una città rete, una città territorio. Voglio essere provocatorio, ma persino Lugano è un quartiere di Milano a tutti gli effetti. Tra l'altro non ho mai conosciuto tanti milanesi come quando vengo a Lugano, incontro un sacco di milanesi. Se questa è la città maglia, la città territorio, che ci piaccia o meno, non è che qui non si sta facendo un discorso di nostalgia o robe di questo tipo, è così. Fare una fotografia aerea, guardare la pianura padana dall'alto, si vede che Novara a tutti gli effetti è un quartiere di Milano, e quando i milanesi scopriranno l'esistenza di Torino, perché sono molto snob, ma quando scopriranno l'esistenza di Torino, che ormai con un'ora di treno è lì a disposizione, andranno a dormire a Torino e continueranno a lavorare a Milano. Se questa è
la città, se questa è la dimensione, questo è il livello, lo sguardo politico che bisogna avere per evitare la speculazione edilizia e in qualche modo il consumo indiscriminato del territorio che si sta facendo in questo che è il territorio più fertile del mondo. Cioè la pianura padana fino a tutto Lugano è il territorio più fertile del mondo.
E prima di dare la parola a Ivo Duric vorrei tirare in ballo ancora Renzo Piano, perché Paolo Portoghesi, architetto teorico dell'architettura, classe 1931, ha qualcosa da dire a Renzo Piano. Sentiamo.
Cosa le dicevo già 30 anni fa, vedo con piacere, diciamo, cominciano ad essere di dominio generale, però appunto io mi sono un po' ribellato contro l'interpretazione che è stato dato della modernità, cioè la modernità è stata frutto di alcuni personaggi geniali come Le Corbusier, Wright oppure Klee nel campo delle arti visive, ma dopo di questo ci si è accontentati della novità, come se la novità e la modernità si identificassero, mentre essere nuovi non significa niente. L'importante è essere moderni nel senso pieno della parola, cioè contribuire a migliorare la vita degli uomini. Io credo che per questo lavoravano sia Le Corbusier che Wright che Gaudì, eccetera. Cercare di migliorare la vita degli uomini, arricchirla, renderla più completa. È da lì che bisogna ricominciare, quindi il compito non è facile. Sicuramente ci vuole una generazione che dice punto e da capo. Forse ancora non è venuta questa generazione. Io mi occupo, insegno ancora nonostante sia in pensione perché credo molto nei giovani, però non vedo ancora la generazione che riscuote il mondo.
Ivo Duric, lei si dice di migliorare le condizioni degli uomini, la vita degli uomini, lei che è uno che lavora proprio dalla base, lei che si preoccupa di cose molto concrete, questi discorsi che magari appaiono un po' teorici, che effetto le fanno?
Ma diciamo che sono molto pertinenti. Secondo me c'è un'emergenza territoriale. Nel Ticino abbiamo creato una periferia nel giro di 20 anni, diciamo 20-25, e oggi dobbiamo già pensare a una riqualifica di questa periferia, che in realtà è la riqualifica di tutto il territorio di Fondovalle del Canton Ticino. Ci sono tre problemi principali, che mi sembra uno lo cita anche Piano nei suoi interventi. Bisogna definire bene dei limiti tra quello che sono le zone costruite e le zone non costruite in pianura per dare degli spazi verdi, insomma, come spazi pubblici alla popolazione.
Questa diciamo due parole magari anche sull'iniziativa che lei sta per lanciare, appunto,
sì,
che proprio salvaguarda le zone del Fondovalle.
Ecco, sì, diciamo appunto, nasce proprio dall'aver visto sul terreno l'emergenza attuale, per cui si dice no, cerchiamo almeno di ridare una qualità di vita ai cittadini futuri, se non riusciamo proprio a garantircela noi, questo riqualificando la pianura, salvaguardando gli spazi verdi di pianura in prossimità dei centri urbani, che come dice il signor Biondillo sono le periferie in realtà del nostro cantone. Ecco, questa prima emergenza. Poi c'è il fenomeno di usare meglio il territorio edificato, insomma, cioè oggi abbiamo avuto un'espansione industriale di 15 anni, ma abbiamo creato una periferia caotica in 15 anni, oggi dobbiamo già riqualificarla. Nel mio percorso venendo Lugano esco dal lungo lago, diciamo, che va da Riva fino a Grancia. Arrivo a Grancia, c'è una periferia caotica disastrata, ecco, quella bisognerà pensare a risanarla dal punto di vista anche visivo, insomma, ecco. E il terzo tema è la dispersione delle villette, insomma, la villettopoli nostra, a parte le zone industriali, che non ha assolutamente usato con parsimonia il territorio, per cui dovremmo capire adesso lì cosa facciamo.
Ne parleremo.
Ecco, sì.
Sulle villette e sul tipo di spazio che viene mangiato dalle villette e su una serie di contraddizioni, come si diceva una volta, che il modello villetta ha per conseguenza, torneremo. Adesso ascoltiamo un comico, si chiama Antonio Albanese, è un brano brevissimo, ma io credo che in questo personaggio che si chiama Perego ci sia molto di quello che abbiamo discusso e che discuteremo oggi.
Noi nella mia famiglia lavoriamo tutti, da generazioni. Mio nonno ha fatto il capannone piccolo, mio padre il capannone grande, io il capannone grandissimo. Mio figlio si droga. Ha scoperto che non riuscirà mai a fare un capannone più grande del mio.
E questo era un momento ilare di questa trasmissione, bisogna pure anche ridere, anche se le cose sono serie. Però è il momento di presentare il brano di Ivo Durish. Ivo Durish ha scelto i Dire Straits, una scelta? Tra l'altro un brano che comincia anche molto lentamente, che si protrae. Come mai?
Sì, è un brano strumentale molto lungo, ma questo è inserito all'interno della colonna sonora di un film, Local Hero, di cui racconto brevemente la storia così capiamo come mai, insomma. Ecco, diciamo che c'è una società petrolifera degli Stati Uniti che manda in Scozia, in un paese di pescatori, un funzionario per comprare tutti gli appezzamenti di terra di questo paesino di pescatori e sostituire, insomma, il paesino con una raffineria di petrolio. Ecco, l'operazione va quasi in porto, se non che c'è un unico abitante di questo paese, dove sono tutti dei futuri ricchi, che decide di non vendere. Ecco, c'è questa piccola resistenza locale che poi ha come effetto di rallentare l'operazione della costruzione della raffineria di petrolio, e finalmente arriva nel villaggio in Scozia il proprietario dell'azienda petrolifera, vede il villaggio, lui è un amante del cielo, vede le notti stellate della Scozia e decide di fare un altro tipo di investimento e di in qualche modo conciliare un centro di ricerca sul mare con la vita dei pescatori. Ecco, diciamo, questo è un po' quello che mi aveva colpito quando ho visto il film, questa resistenza di qualcuno che riesce comunque a cambiare le cose, ecco. Ed è quello che spero capiti anche nel Mendrisiotto, insomma.
Ecco, dicevamo, cerchiamo di fare in modo che queste favole diventino anche realtà. Dunque, Dire Straits, Going Home.
Thank you. Rete 2.
Watson, il supercomputer IBM che comprende il linguaggio umano, coglie sottigliezze linguistiche e sfumature a livello di comunicazione. Una dote che nel 2011 gli ha permesso di sbaragliare i concorrenti di un popolarissimo quiz televisivo di cultura generale in onda negli Stati Uniti. Watson, il supercomputer che parla anche italiano. A cura di Clara Caverzasio. Il giardino di Albert, sabato alle 18 e domenica alle 10.35.
Rete 2. Le notizie.
Bentrovati all'appuntamento con l'attualità da Maria Armanda Trezzini. Sono tutti rientrati in Svizzera i compagni del ragazzo di 16 anni morto a Roma durante la gita di studio. Le autorità confermano che anche i 4 allievi che si trovavano nella camera della vittima al momento del decesso dell'adolescente, colpito al petto da una profonda ferita da taglio, sono stati autorizzati a lasciare l'Italia. Le indagini intanto proseguono e gli inquirenti hanno individuato il negozio in cui i giovani coinvolti nel fatto di sangue avevano acquistato alcuni coltelli a farfalla. E il processo e l'inchiesta potrebbero essere trasferiti nella Confederazione. Gruppi di uomini armati in tuta mimetica hanno fatto irruzione nella sede della polizia della città di Slaviansk, un villaggio dell'est dell'Ucraina. L'hanno reso noto questa mattina alle autorità locali, precisando che durante l'attacco si sono svolti duri combattimenti. Nell'area dove la situazione resta esplosiva, prosegue da una settimana l'occupazione dei separatisti filorussi asserragliati negli stabili statali di Luhansk e Donetsk. Allarme incendio nella notte nell'ospedale San Martino di Genova, dove le fiamme che si sono sviluppate in una camera del reparto di oncologia hanno provocato la morte di un paziente. I soccorsi sono stati chiamati da un familiare della vittima, rimasto ferito. Il padiglione è stato chiuso, una ventina i pazienti sfollati. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine del rogo vi sarebbe una sigaretta rimasta accesa vicino alle bombole di ossigeno. In Francia, oltre la metà dei cittadini è pronta a dare il proprio contributo per risanare l'economia. Lo indica il sondaggio di un domenicale che oggi ne ha anticipato i dati più salienti, da cui risulta che il 54% degli interpellati è disposto a fare sacrifici. I simpatizzanti di UMP e del Partito Socialista sono i più motivati, con il 60%, meno le persone vicine.